Abbiamo in diretta l'economista Andrea Fumagalli. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento molto bene. Un saluto.
Benissimo,
a te, a tutti e alle ascoltatrici e all'ascoltatore.
Bene, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, quello che insomma con te volevamo un po' approfondire era non tanto lo specifico di questa finanziaria, piuttosto il contesto in cui si inserisce questa manovra, perché la BCE, seppure in ritardo rispetto alla Federal Reserve, ha cominciato a limare i tassi, anche perché poi in Europa ci sono degli scenari recessivi, in particolare la Germania, dove la fede assoluta nel Schwarzenull, dello zero spaccato nei conti, sta comunque un po' per certi versi avendo delle crepe, no? Addirittura si invoca un nuovo debito, e c'è stata poi anche la riforma del patto di stabilità che impone un aggiustamento prolungato, e praticamente qui si parla di tagli da 12 miliardi medi all'anno. E che efficacia può avere in questo contesto questa manovra, considerando anche che ormai il debito pubblico è vicino alla soglia di 3.000 miliardi di euro?
Diciamo innanzitutto che questa manovra è una manovra di rimessa passiva, non modifica assolutamente la situazione, va nel solco, diciamo, di quello che erano state già le manovre finanziarie dei governi dell'anno scorso e dei governi anche precedenti.
È un po' draghiana, diciamo così.
Come... Esatto, è un po' draghiana, esatto. È un buon attributo che non va a intaccare quelli che sono i problemi strutturali dell'economia italiana. Per di più tutto ciò si muove in un contesto, che nel frattempo è peggiorato rispetto agli anni di Trump, bisogna dire. Un po' perché gli effetti delle sanzioni della NATO in Russia hanno avuto un feedback molto potente e molto negativo sull'economia europea, in particolare sulla Germania. L'aumento dei prezzi energetici dovuti essenzialmente non a una carenza di gas o un problema di possibile rischio di carenza di gas nel futuro, ma dovuto essenzialmente all'attività speculativa sui mercati di Amazon, ha favorito un processo inflazionistico che ha raggiunto la doppia cifra nel 2023. Ciò ha comportato la reazione della Banca Centrale Europea, che ha alzato i tassi di interesse in linea con la Federal Reserve, però su questo giustificando questa scelta appunto come per combattere l'aumento dei prezzi.
Scusa se ti interrompo, c'è stata una certa discrasia nella tempistica fra la Federal Reserve e la BCE.
Inizialmente la BCE ha seguito la Federal Reserve, quindi prima la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse e subito dopo li ha aumentati anche la BCE, perché la politica monetaria europea è pedissequa rispetto alla politica monetaria USA. Anche qui è un problema di autonomia di politica monetaria che l'Europa non riesce a darsi come in tantissimi altri campi. Basta pensare all'appiattimento delle posizioni europee sui diktat USA e della NATO. Adesso bisogna dire che nel calo dei tassi la BCE ha anticipato leggermente la Federal Reserve, perché è iniziato prima, però teniamo presente che le ragioni inflazionistiche sono abbastanza diverse tra Stati Uniti ed Europa, perché se negli Stati Uniti l'aumento dei prezzi è stato anche, non soltanto dovuto al prezzo del gas, perché negli Stati Uniti il prezzo del gas è aumentato molto poco rispetto a quanto è aumentato invece nell'Europa. Quello che ha colpito e favorito l'aumento dei prezzi negli Stati Uniti è stato da un lato un incremento della domanda dovuto alle politiche fiscali espansive dell'amministrazione Biden post-Covid, a una certa ripresa della dinamica salariale in seguito allo sviluppo di conflitti nel mondo del lavoro statunitense, dall'automotive al settore dei servizi, eccetera, eccetera, e poi anche dall'aumento dei costi di produzione dovuti essenzialmente al problema della logistica, più che al problema delle materie prime. Mentre da questo punto di vista si potrebbe dire che un aumento dei tassi di interesse poteva avere una logica di classe negli Stati Uniti, perché aveva una logica antilavoro, diciamo, essenzialmente. In parte ha avuto l'aumento dei tassi di interesse, è stato spiegato in questo modo. Giustificazione da un punto di vista, certo, secondo il punto di vista dove lo guardi.
No, la cosa che colpiva era che la Federal Reserve invocava addirittura più recessione rispetto a questa politica, perché i salari stavano diventando per il loro punto di vista eccessivi.
Certo, esatto. Infatti è stata una politica monetaria restrittiva, quella della Federal Reserve, abbastanza classica. Abbiamo già visto le fasi della storia, a partire dagli anni 70 in poi, in cui queste politiche monetarie restrittive sono state utilizzate in funzione antilavoro, diciamo, anticonflittualità. L'Europa vive invece una situazione completamente diversa. Questo è perché l'aumento dei prezzi era dovuto essenzialmente all'aumento delle materie prime, non c'è nessuna tensione sul lato del conflitto capitale-lavoro, anzi, i salari sono particolarmente stagnanti in alcuni paesi, l'Italia è sicuramente il paese dove i salari hanno avuto la dinamica peggiore in tutta l'Europa. E quindi, diciamo, la scelta della Federal Reserve si poteva giustificare solo come scelta, come politica che seguiva quella statunitense. Teniamo presente che nel frattempo, in seguito alle tensioni internazionali, eccetera, eccetera, in seguito all'aumento del peso politico ed economico dei paesi BRICS, dal 22 al 24 ottobre a casa ci sarà il summit dei paesi BRICS, in seguito agli effetti boomerang delle sanzioni contro la Russia, che hanno eliminato la Russia dal sistema di pagamenti internazionale SWIFT, negli ultimi 3 anni si è assistito a tentativi di ridefinire un nuovo ordine dei pagamenti internazionali che non avesse il dollaro come valuta di riferimento. Questo ha comportato, rischiava di comportare una perdita di peso del dollaro sui mercati internazionali. C'è stato un calo infatti del dollaro, seppur abbastanza limitato, nelle quote di riserve valutarie delle banche centrali, anche se il dollaro mantiene una posizione egemone perché è superiore al 5%. Però nelle transazioni economiche e commerciali dei paesi BRICS che hanno avuto l'aumento maggiore, trainate dalle esportazioni di Cina, India e la stessa Russia, nonché Sudafrica e Brasile, il peso del dollaro nelle transazioni dei soli paesi BRICS è sceso ai minimi storici sotto il 30%. Questo pone la questione se è in atto o meno un processo di quello che viene chiamato di de-dollarizzazione. E allora a questo fine l'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti e la Federal Reserve è stato anche, e secondo me soprattutto, più che per combattere l'inflazione, per mantenere elevato il costo del dollaro.
Certo, per attirare i capitali sostanzialmente.
Per attirare i capitali di fronte a un aumento del debito interno che è arrivato al 125% del PIL, il debito interno, il debito pubblico statunitense, il debito estero, il debito commerciale che è strutturale negli Stati Uniti, a dei livelli tali per cui se non c'è il dollaro alto che attira capitali, la sostenibilità economica degli Stati Uniti rischia di andare a meno.
Certo.
E quindi è fondamentale che il dollaro ci sia. Questo ha favorito stranamente, perché ma stranamente fino a un certo punto, lo dico in maniera paradossale, anche la coscienza di questa politica a sostegno del dollaro ha favorito anche il mantenimento di elevati indici azionari, che di solito quando aumentano i tassi di interesse il valore delle azioni dovrebbe diminuire. Questo non si è verificato. Gli indici azionari fino a 6 mesi fa erano raggiunti i massimi storici mai raggiunti.
È un po' un paradosso.
Fino a un certo punto, perché quando i mercati finanziari, allora gli Stati Uniti hanno ancora l'unica leva che possono giocare in maniera pesante come condizionamento della transizione dal mondo unipolare a guida statunitense, un mondo multipolare a guida punto interrogativo punto di domanda, no? A guida BRICS, ma i BRICS sono un'entità di paesi
molto ancora non definita,
non ancora non definita, quindi bisogna vedere cosa succederà. In questo tentativo di allontanare, ridurre, posporre questa transizione che sarà ineluttabile, no? Mantenere il corso elevato del dollaro significa mantenere una certa egemonia sui mercati finanziari internazionali dopo che gli Stati Uniti hanno perso quella militare e quella della logistica.
C'è un aspetto di questa politica del dollaro, dell'aumento dei tassi, che sostanzialmente qui abbiamo di fronte il paese più indebitato del mondo che continua ancora a esercitare la sua egemonia attraverso il dollaro. L'aumento anche dei tassi e l'afflusso di capitali.
Il debito americano.
Certo.
Il resto del mondo che paga il debito americano.
Serve anche a finanziare il riarmo per certi versi.
Assolutamente sì, assolutamente sì. La ripresa, una delle leve su cui punta la politica economica statunitense dell'amministrazione Biden, è stata quella di recuperare quanto il apparato militare industriale algoritmico, lo chiamerei così, no? Aveva perso negli ultimi 10 anni nei confronti della Cina e di altre realtà tecnologicamente che erano cresciute molto. E adesso, negli ultimi 2 anni, le corporation della Silicon Valley, ma anche nuovi capitalisti d'assalto come Musk, per fare un esempio, diventano strumento funzionale a far sì che gli Stati Uniti possano recuperare o mantenere comunque un certo livello tecnologico, perché anche questo è ovviamente una sfida in corso. Sia per quanto riguarda le armi, perché le armi sono diventate, l'aspetto del settore militare è diventato non soltanto uno degli settori utili per favorire quel processo di distruzione e ricostruzione che sempre funziona nell'economia capitalista, una sorta di accumulazione, neoaccumulazione primitiva, diciamo, ma è diventata oggi anche il settore dove vengono testate le nuove tecnologie sulla frontiera tecnologica. E quindi diventa un settore che ha il cuore della dinamica tecnologica dell'economia, e questo ovviamente è il fatto che ci siano guerre in corso è assolutamente utile.
Certo, poi se si...
queste guerre continuano, meglio, eh.
Certo, se si verifica effettivamente qual è la composizione del capitale azionario delle cinque maggiori industrie belliche americane, ci troviamo dentro BlackRock, Vanguard, tutti i fondi, quindi il sistema di Wall Street sostanzialmente. Se ti volevo un po' riportare alla questione domestica.
Siamo usciti dalla finanziaria italiana.
No, ma va benissimo, perché il contesto era quello. E riguardo, per esempio, alla situazione italiana, dove ci troviamo di fronte innanzitutto a un tasso medio di crescita del PIL, per quanto possa valere questo indicatore del PIL, dello 0,25 pro capito, fermo da 20 anni, e soprattutto i salari, che dal 91 al 2022 sono fermi, cresciuti solo dell'1% contro il 35% degli altri paesi. Però a questo punto io mi chiedo, c'è un ristagno quindi del mercato interno, perché i consumi, poi c'è anche l'inflazione che in qualche maniera colpisce i consumi, ma chi cresce? Cioè crescono solamente i settori destinati all'esportazione e ai servizi, o anche la cosiddetta economia non osservata? Perché insomma l'Istat ha detto che nel 2022 è cresciuta di 17 miliardi addirittura questa cosiddetta economia non osservata.
Ma credo che negli ultimi anni i settori che sono maggiormente cresciuti in Italia non è sicuramente il settore manifatturiero, anzi,
certo.
perde costantemente ormai da 18 mesi, sì. Stando a vedere gli indici di produzione, non è cresciuto perché è più facile dire quello che non cresce di quello che cresce, non sono cresciuti i settori del terziario arretrato, cioè la distribuzione, la grande distribuzione tiene, ma non è in grado di, come aveva fatto nei decenni precedenti, di assorbire la perdita occupazionale del manifatturiero. Il terziario, la distribuzione piccola in fortissima crisi, dovuta alla crisi dei consumi. Teniamo presente che in Italia c'è stata l'inflazione è arrivata a toccare l'inflazione del carico della spesa al 12%, situazione in cui i redditi da lavoro, da lavoro complessivo, cioè i redditi da lavoro subordinato, ma anche i redditi da co-co-co, dai contratti atipici, i redditi, parte dei redditi autonomi, quelli più diffusi, hanno avuto una crescita pari a zero. Quindi c'è stata una perdita del potere d'acquisto negli ultimi 2 anni.
E a differenza degli anni 80 non c'è la scala mobile.
E non c'è la scala mobile, non c'è nessun meccanismo di protezione. Infatti. Negli altri paesi europei, non parliamo degli Stati Uniti, negli altri paesi europei non è successa la stessa cosa, perché sia in Francia che in Germania che in Spagna la capacità contrattuale dei sindacati, nonché anche una maggiore attenzione da parte delle autorità, rendendosi conto che un'eccessiva calo o stagnazione dei salari avrebbe avuto delle ripercussioni negative su tutto l'intero sistema produttivo ed economico, non è successo così, perché in Spagna eccetera sì, c'è stata una perdita del potere d'acquisto, ma non dell'ampiezza che si è registrata in Italia. Quelli che invece hanno, quindi i settori che hanno maggiormente tenuto bordone, sono quei settori i cui redditi, le cui attività possono scaricare sul prezzo finale l'eventuale aumento dei costi. Sono i settori del trasporto, sono i settori energetici e tutti quei settori di terziario avanzato, di consulenza, pubblicità e soprattutto il settore finanziario, creditizio, assicurativo. Noi abbiamo avuto dei dati sugli utili delle banche negli ultimi 2 anni, impressionanti, 66 miliardi, stando all'audizione al Senato della Repubblica, quindi un dato ufficiale. Per non parlare poi di alcuni settori specifici che hanno usufruito di alcune congiunture, che sono il settore militare, ovviamente. Proprio una settimana fa c'è stato l'accordo tra Leonardo e la Rheinmetall per la costruzione di nuovi tanks, eccetera. È un accordo molto, molto importante, perché si muove anche in un'ottica di competizione con l'apparato militare statunitense. E c'è stato il settore farmaceutico, che dal Covid in poi ha avuto una crescita in termini di generazione di valore, di profitti elevatissima. Quindi ci sono dei settori che hanno tenuto e questo hanno acuito la distorsione nella distribuzione dei redditi, ed è questo uno dei punti su cui il governo, questa finanziaria, avrebbe potuto fare qualcosa di più e invece non ha fatto nulla, anzi, e il sindacato si è reso abbastanza, non dico complice, forse eccessivo, ma è stato abbastanza pallido.
Diciamo che delle responsabilità il sindacato rispetto a questa stagnazione dei salari ce l'avrà pure, no?
Certo, assolutamente, c'è la crisi della contrattazione collettiva. Che è tanto maggiore, tanto minore è la possibilità di creare dumping salariale. E fin tanto che non c'è una qualche forma di straccio minimo, di salario minimo, questo dumping salariale è sempre un processo di ricattabilità che impedisce ai salari di avere una dinamica migliore. Poi questo incide anche sulla capacità della contrattazione collettiva, che ormai è diventata una contrattazione per pochi privilegiati. Ovviamente poi la condizione di precarietà che in Italia ha assunto forme abbastanza ormai strutturali e generalizzate ovviamente incide sulla capacità contrattuale, questo è chiaro, ma è non è sicuramente chiedendo che i salari crescano grazie all'intervento dello Stato attraverso l'induzione di 50 euro di un obolo mensile del cuneo fiscale, che tra parentesi incide negativamente anche sul salario differito, questo viene di solito non poco preso in considerazione.
Viene preso in considerazione, infatti.
Perché sì, tu aumenti il salario diretto perché riduci la contribuzione e il cuneo fiscale, ma la contribuzione se la riduci e la parte di questa contribuzione andava a vantaggio delle imprese, ma parte andava a vantaggio del salario differito dei lavoratori, delle lavoratrici, quindi insomma c'è un rischio di a compensazione.
Peggiora le cose addirittura dal punto di vista della tassazione.
Peggiora le cose. Mentre ovviamente l'aumento dei salari si è pagato un tempo si diceva dai padroni, nel senso che non dallo Stato, che siamo tutti noi poi.
Certo, poi c'è anche un aspetto.
10 miliardi di cuneo fiscale vuol dire 10 miliardi meno di servizi.
Infatti c'è questo aspetto qua che poi porta all'aumento sostanzialmente dei cosiddetti working poor, quindi secondo i dati ufficiali la povertà assoluta nei nuclei familiari dove c'è un operaio sostanzialmente aumenta a dismisura, ma tutto questo poi però non ha avuto un impatto fra virgolette sociale, cioè esiste una sorta di welfare informale, familiare, famoso familismo morale, insomma, che ancora in qualche maniera fa da contrappeso a questa situazione sociale, perché in realtà non ci sono state poi veramente in questo contesto, che è un contesto comunque drammatico per chi vive del proprio lavoro, situazioni di conflittualità.
Ma il welfare familiare, forse esiste qualche sacca ancora di welfare familiare in alcune aree territoriali, soprattutto del meridione d'Italia, che è sempre stato il luogo dove questo modo di creare forme di sussidiarietà, la carenza di un welfare serio da parte gestito seriamente da parte dello Stato in termini di servizi all'istruzione, alla sanità, al trasporto, eccetera, è sempre mancato. Sicuramente nel nord Italia ormai il welfare familiare è un pallido ricordo, e questo è un problema, sarà un grave problema, perché non stiamo ancora vedendo gli effetti, ma si vedranno a breve, credo, perché viene meno quella redistribuzione intergenerazionale che è sempre stata la salvezza dell'Italia, soprattutto in un contesto lavorativo giovanile che ha tutte le problematiche che conosciamo, in termini di precarietà, intermittenza di reddito, di inflazione, difficoltà, eccetera. E questo nel nord secondo me non esiste già più. Io lo posso verificare personalmente, considerando quanto mi hanno lasciato i miei e quanto io posso lasciare i miei figli.
E poi non c'è la tassazione.
Non faccio un lavoro, quindi immagino che ci siano le condizioni economiche peggiori.
Però poi per chi ha i mezzi non c'è la tassazione dell'eredità, quindi insomma ancora. Ma ti volevo chiedere un'ultima cosa riguardo, appunto, tu sei parlato del nord, e credo che in quest'area sicuramente gli effetti della recessione dell'economia tedesca cominciano a sentirsi, perché sostanzialmente siamo su fornitori, no? E quindi, ma c'è un problema più complessivo probabilmente, innanzitutto della mancanza di innovazione di questo sistema capitalista, probabilmente abituato a vivere sulla compressione del costo del lavoro rispetto al confronto con i mercati globali, quindi poi bisognerebbe cambiare, come dire, fare una sorta di rivoluzione di mentalità, non solo, ci vorrebbe ben altro. Però
devo dire che in Italia noi abbiamo sempre avuto un problema di classe imprenditoriale dirigente, stato. Non è una cosa nuova. In Italia non c'è mai stata una vera rivoluzione manageriale capitalista. Da questo punto di vista abbiamo sempre avuto un capitalismo piccolo, familistico, come il welfare, negli anni d'oro, stato assistito. Quindi oggi il capitalismo italiano, soprattutto del nord, vive di sussidi statali e di basso costo del lavoro. È in grado di mantenere in alcuni ambiti una buona capacità esportativa per sia di tradizioni produttive.
I famosi distretti che c'erano un tempo.
Ma adesso i distretti praticamente sono morti. Non ci sono più, da ormai qualche decennio. Però ci sono in alcuni ambiti sono delle tenute. Quello che ti ancora tiene, ma non so fino a che punto, è il settore delle macchine intense, soprattutto nella regione della Lombarda. Però questo, le imprese hanno ottenuto incentivi diretti e indiretti con delle cifre pazzesche. È iniziato in particolar modo, si è accentuata questa politica industriale che stata spacciata spesso come politica innovativa, l'industria 4.0, l'industria 5.0.
Finanziamenti
così, il governo Renzi ha segnato il discrimine, ha fatto il Jobs Act e ha reso strutturale la precarietà e ha abolito il licenziamento individuale, con giusta causa. E dall'altra parte ha dato una quarantina di miliardi alle imprese attraverso il sistema innovativo, che però sarebbe, l'idea in sé non sarebbe malvagia se le imprese avessero l'autonomia di poter fare innovazione, ma se metà, ormai tre quarti delle imprese italiane sono all'interno di catene del valore, di subfornitura, dove la testa, e quindi le decisioni strategiche dal punto di vista finanziario e tecnologico, sono prese fuori dall'Italia, questo investimento pro tecnologia sì, può avere qualche effetto, ma non ha sicuramente la potenza che potrebbe teoricamente avere. Siamo un paese di subfornitura, neanche più di primo livello, ma stiamo calando al secondo, terzo livello.
E siamo in competizione con paesi che hanno il costo del lavoro molto più basso del nostro.
Sì, ma hanno anche tecnologie più elevate e più buone delle imprese.
Certo, loro fanno innovazione nonostante tutto.
Certo, noi non siamo più in competizione con la Cina è di gran lunga fuori dai nostri orizzonti, ma neanche con buone parti del territorio dell'India o del Brasile o del Sudafrica. Siamo in competizione con il Maghreb, siamo in competizione con i paesi dell'est, questi sono i nostri
competitors, diciamo
così. I nostri competitors.
Bene Andrea, insomma, diciamo che abbiamo fatto un quadro piuttosto ampio, non abbiamo parlato della finanziaria, ma probabilmente era quello che volevamo fare, infatti vedere un po' il contesto.
È stata una farsa la storia del cosiddetto contributo delle banche.
Ah sì, quella è interessante, su questo magari ci possiamo un attimo soffermare prima di chiudere, perché anche come è stato raccontato, diciamo così, è stato veramente una cosa ridicola, in quanto si tratta di un'anticipazione e l'altro anno hanno provato a tassare gli extra profitti, ma le banche gli hanno subito fatto la faccia cattiva e hanno lasciato perdere.
Certo, c'è stata la fase iniziale, c'è stata una storia che dura due tempi. Il primo tempo è stato l'anno scorso, quando la Meloni dice, fai questo di tasseremo al 40% gli extra profitti, definiti come quell'incremento eccessivo dei margini di intermediazione tra credito e deposito dovuti all'aumento delle tasse di interesse, con un aliquota del 40%.
Una sorta di patrimoniale proprio.
Sì, no, perché i profitti erano sempre un flusso di reddito, certo, non era la patrimoniale sulla proprietà. Finalmente si inverte una certa rotta nella definizione delle aliquote fiscali, nella distribuzione nel ruolo distributivo delle politiche fiscali, che in Italia è diventato regressivo. E cosa è successo? Cioè, ovviamente c'è stata una lavata di scudi, ma questo era evidente. E poi, quando il decreto legge che era stato emesso dal governo è diventato legge, c'è stato aggiunto un codicillo, che mi sembra l'articolo 4, che dice che questa tassa non è dovuta se l'ammontare che le banche hanno dovuto pagare sotto forma di imposizione si sarebbe devoluta all'aumento del capitale sociale. Ovviamente tutte le banche hanno fatto così.
Certo.
In finanza. E questo ha consentito alle imprese, alle banche di ottenere due vantaggi. Primo, non hanno pagato l'imposizione e hanno aumentato il capitale sociale. L'aumento del capitale sociale ha generato aspettative positive sul valore dei titoli e le azioni sono salite. L'aumento del capitale sociale ha consentito di distribuire dividendi ben maggiori di quelli che sarebbero stati distribuiti se non ci fosse stata questa operazione. Quindi gli azionisti sono stati felicissimi di questa cosa qui, perché hanno fatto soldi a manetta. L'erario non ha incassato nulla. E le banche hanno fatto ancora più soldi. Quello che doveva essere una tassa sulle banche è diventato una cosa,
un vantaggio per le banche.
Un vantaggio delle banche. Adesso, di fronte a questa situazione, un anno dopo, il simpatico ministro Giorgetti dice: beh, insomma, però per situazione, insomma, potete. E va a chiedere all'ABI e a Patuelli se le banche possono fare un contributo, eccetera. E Patuelli gli risponde: guarda, noi siamo disposti a darti un contributo, ma date alcune condizioni. Cioè, noi non diamo un contributo a fondo perduto, che sarebbe stato un costo per le banche, un esborso di soldi. Hanno guadagnato 66 miliardi, vi diamo 2 miliardi, quindi bruscolini, 2 miliardi e mezzo si parla, quindi bruscolini, ma non fanno neanche quello. No. Micro, noi dovremmo ricevere dei soldi da parte dello Stato per le anticipazioni di tasse, adesso non sto qui a entrare nelle cose tecniche. Benissimo, noi il pagamento di queste tasse, che sarebbe dovuto essere fra due anni, lo anticipiamo oggi, quindi è fra due anni ovviamente non pagheremo queste tasse, quindi un'operazione a costo zero per le banche, e lo Stato di fatto incassa 2,5 miliardi dalle banche, 1,3 miliardi dalle assicurazioni, come forma di anticipo. È come se le banche avessero fatto un prestito a tasso zero allo Stato, perché quello, il soldi lo torna indietro. questo è il fatto.
Certo, dovranno essere istituiti.
E questo è il motivo per cui, se posso aggiungere, che va a incidere negativamente, per esempio, farò un esempio, su alcuni servizi sociali come quello dell'istruzione dell'università, che vedono un fondo di finanziamento ordinario ridursi di 500 milioni, e sulla sanità, perché sulla sanità vengono, dato che questi soldi qui sono un anticipo e devono essere ritornati, non possono essere dati tutti interamente i 2 miliardi e mezzo alla sanità, ne vengono dati solo 900 milioni.
Certo, bisogna tenere conto che bisogna restituirli.
2 miliardi e mezzo ve li daremo nel 2026, e ora che passa il 2026 vedremo che cosa succederà.
Certo, tutto questo
è
poi...
difficilmente mantenibile, anche alla luce diciamo che non abbiamo parlato del fatto che nel frattempo è entrato in vigore il nuovo patto di stabilità europeo. Che l'Italia ha avuto una procedura di infrazione, come la Francia d'altra parte, quindi può in seguito a questo deve fare un piano settennale per il rientro del debito e deve arrivare a fine 2026 con un rapporto deficit PIL del 2,8%. Questo vuol dire che non ci sono risorse anche per il prossimo anno.
Ah sì, sostanzialmente sì. Non ce lo raccontano proprio così i mass media, ma comunque questa è la...
Ma Repubblica la aveva veramente infelicemente titolato tassa sulle banche, ecco, se c'è male informazione.
Appunto. Bene Andrea, io insomma, il nostro tempo è finito, ti ringrazio insomma di questo intervento, anche perché ho fatto un po' di un quadro complessivo, e magari alla prossima. Ciao, grazie ancora.
Assolutamente sì. Buona giornata, saluto all'ascoltatrice e all'ascoltatore.